Capitolo 39. Prosegue nello stesso argomento degli insigni grazie che il Signore le ha fatto. Dice come le abbia permesso di aiutare le persone che ella gli avrebbe raccomandato, segnalando vari casi in cui il Signore le ha concesso questo favore. Un giorno stavo pregando insistentemente il Signore perché restituisse la vista ad una persona a cui ero molto obbligata, che l'aveva perduta quasi del tutto. Mi faceva una gran pena, ma temevo che per i miei peccati il Signore non mi avrebbe ascoltata. Allora mi apparve come altre volte, e mostrandomi la piaga della mano sinistra, con l'altra ne tirò fuori un grosso chiodo che vi era infilato. Mi sembrava che insieme al chiodo tirassi fuori la carne. Il suo grande dolore che mi straziava era evidente. Mi disse di non temere, perché chi aveva tanto sofferto per me, a maggior ragione, avrebbe fatto quello che gli chiedevo. E mi promise che non ci sarebbe stato nulla che io gli domandassi, che egli non avrebbe fatto, ben sapendo che io non gli avrei mai chiesto alcuna cosa che non fosse conforme alla sua gloria. Pertanto avrebbe esaudito la preghiera che in quel momento gli rivolgevo. Anche quando non lo sentivo, potevo vedere io stessa che non gli avevo mai domandato nulla che egli non mi avesse concesso, meglio e più di quanto avessi potuto chiedere. A maggior ragione l'avrebbe fatto ora che sapeva che io lo amavo. Perciò non dovevo dubitare. Credo non erano passati ancora 8 giorni che quella persona riacquistò la vista. Il mio confessore lo venne a sapere subito. Può anche darsi che ciò non fosse per le mie preghiere, ma siccome io avevo avuto quella visione, ne fui così certa che ne ringraziai Sua Maestà come di una grazia fatta a me. Un'altra volta c'era una persona molto ammalata, di una malattia assai penosa che non dico per non sapere di che genere fosse. Era intollerabile ciò che soffriva da 2 mesi, in preda ad un tormento da cui si sentiva dilaniare. Andò a vederla il mio confessore, che era quel rettore già ricordato, e avendomi gran pena mi disse di recarmi a trovarla, anche perché si trattava di una persona per la quale potevo farlo essendo un mio parente. Ci andai e ne ebbi tanta compassione che cominciai a pregare il Signore con molta insistenza per la sua salute. La grazia mi parve molto evidente questa volta, perché subito il giorno dopo era del tutto guarito da quel male. Un giorno mi sentivo profondamente afflitta. Avevo saputo che una persona alla quale io ero molto obbligata voleva fare una cosa assolutamente contraria a Dio e al suo stesso onore, ed ero ormai ben decisa a ciò. Era tanta la mia pena che non sapevo che fare, perché non pareva ci fosse più alcun rimedio a cui ricorrere per distoglierla dal suo proposito. Supplicai Dio con tutto il mio cuore che lo trovasse Lui un rimedio. Ma finché non mi fossi vista esaudita, la mia pena non poteva certo calmarsi. Me ne andai così sconvolta in uno di quei romitori ben appartati di questo monastero, precisamente in quello dove è dipinto Cristo alla colonna. E mentre supplicavo il Signore di farmi questa grazia, udii il suono di una voce soavissima, come una musica sottile. Mi si rizzarono i capelli in testa dallo spavento. Avrei voluto capire quello che mi diceva, ma non mi fu possibile, perché durò solo un attimo. Passata poi la paura, che passò ben presto, mi rimase una tale serenità, una tale gioia e una tale dolcezza nell'anima, che io mi stupii che soltanto l'udire una voce, percepita con le orecchie del corpo, senza capire nulla, avesse potuto operare in essa tutto questo. Ciò mi fece intendere che la mia preghiera sarebbe stata esaudita. E pertanto sparì del tutto l'angoscia dal mio cuore, come se ciò fosse già avvenuto, benché ancora non lo fosse e solo più tardi io lo ottenessi. Lo dissi ai miei confessori, perché allora ne avevo 2, molto dotti e gran servi di Dio. Seppi di una persona che dopo essersi decisa a servire fedelmente Dio e avere praticato per qualche tempo l'orazione, in cui Sua Maestà le faceva molte grazie, l'aveva abbandonata per via di certe occasioni in cui era incappata, dalle quali non sapeva ancora allontanarsi e che erano molto pericolose. Mi dispiacque moltissimo, perché era una persona che io amavo molto e a cui molto dovevo. Credo che per più di un mese non feci altro che supplicare Dio di richiamarla a sé. Un giorno, mentre ero in orazione, vidi accanto a me un demonio che, pieno di rabbia, faceva a pezzi certi fogli che aveva in mano. Ne fui molto consolata, sembrandomi con questo che la mia preghiera fosse stata esaudita. E infatti fu così, perché seppi in seguito che quella persona aveva fatto con profonda contrizione una confessione generale. E così era ritornata sinceramente a Dio, che spero in Lui perché debba sempre grandemente progredire. Sia Egli per tutto benedetto. Amen. Questa grazia di togliere alcune anime da gravi peccati e di trarne altre a maggiore perfezione per le mie suppliche, il Signore me l'ha concessa molte volte. Se dovessi dire tutte quelle che Egli mi ha fatto, liberandone molte dal purgatorio, e le altre cose straordinarie che mi ha concesso, finirei per stancarmi e stancherei chi mi legge, e molto più per quanto riguarda la salute delle anime che per quelle dei corpi. Da principio ne avevo molto scrupolo, perché, a prescindere dal fatto di conoscere che tali grazie dipendevano soprattutto dalla bontà di Dio, non potevo rinunziare a credere che il Signore le facesse per le mie preghiere. Ma sono ormai tante queste cose e così conosciute da altre persone che non mi dà pena la mia convinzione. Ne lodo Sua Maestà, e se mi sento confusa per vedermi ancora più debitrice verso di Lui, ciò, a quanto mi sembra, fa crescere il mio desiderio di servirlo e avviva il mio amore. Quello che più mi stupisce è che le cose che il Signore non ritiene conveniente accordare, non posso, pur volendo, domandargliele se non con grande fiacchezza, senza energia né calore. E per quanti sforzi io faccia, non riesco a pregarlo come per altre cose di cui accoglierà la richiesta, che sento di poter sollecitare spesso e con grande insistenza. Anche se mi accade di trascurare di farlo, sembra che qualcuno me lo richiami alla mente. La differenza di questi due modi di pregare è così grande che non so come spiegarla. Nel primo caso, pur pregando per cose che mi toccano da vicino, perché non tralascio di supplicare il Signore, anche se non sento in me quel fervore che ho per le altre cose, mi avviene come a chi ha la lingua impacciata, il quale vuole parlare ma non può. E se parla lo fa in modo tale da rendersi conto di non essere capito. Invece nel secondo caso sono come chi parla chiaro e spedito e sente di essere ascoltato volentieri. Nel primo caso è come chiedere, tanto per intenderci, con orazione vocale. Nell'altro come farlo in una di quelle elevate contemplazioni nelle quali il Signore si manifesta in modo tale da far capire che ci ascolta, che si compiace delle nostre richieste, che le vuole esaudire. Sia benedetto per sempre chi mi dà tanto, mentre io gli do così poco. Infatti, mio Signore, che cosa fa chi non si consuma tutta per voi? E quanto, potrei dirlo altre mille volte, quanto sono ancora lontana da ciò. Per questo, e per molti altri motivi, non dovrei più voler vivere, perché non vivo in conformità di quello che vi devo. Con quante imperfezioni mi vedo, con quanta rilassatezza nel servirvi. Non c'è dubbio che a volte vorrei proprio essere priva di sentimento, per non sentire tutto il male che è in me. Vi rimedi colui che lo può. Mentre ero in casa di quella signora di cui ho parlato, dovevo stare molto attenta, avere sempre presente la vanità che comportano tutte le cose umane, perché lì ero molto stimata, ero molto lodata. Mi si offrirono tante cose alle quali avrei ben potuto attaccarmi se avessi guardato a me. Ma colui che vede con gli occhi della verità badava a non ritirar da me la sua mano. Ora che parlo di occhi della verità, ricordo i grandi travagli che soffrono le anime a cui Dio ha svelato la verità, nell'occuparsi delle cose di quaggiù, dove essa è tanto oscurata, come mi disse una volta il Signore. Infatti, molte delle cose che qui scrivo non vengono dalla mia testa, ma dettate dal mio divino Maestro. Perciò quando dico «ho inteso così», Oppure quando scrivo «Il Signore mi ha detto», mi faccio grande scrupolo di aggiungere o di togliere anche una sola sillaba. Quando invece non mi ricordo esattamente di tutto, parlo in nome mio, perché qualcosa di mio può anche darsi che ci sia. Non chiamo mio quello che v'è di buono, ben sapendo che in me non c'è nulla di buono, tranne ciò che mi ha dato il Signore senza alcun merito. Ma quanto è detto da me, senza che ne abbia avuta conoscenza per via di rivelazione. Ma ahimè, Dio mio, quante volte vogliamo giudicare anche le cose spirituali come quelle del mondo, in base alle nostre vedute personali, che spesso ci discostano molto dalla verità. Ci sembra di dover valutare il nostro profitto in rapporto agli anni che abbiamo trascorsi in qualche esercizio di orazione, quasi pretendendo di stabilire una misura per colui che senza alcuna misura dà i suoi doni quando vuole e che può dare a uno in 6 mesi più che a un altro in molti anni. Questa è una cosa che ho constatato in modo così evidente in tante persone che mi meraviglio come si possa ancora cadere in errore. Sono certa però che non cadrà in questo inganno chi possieda il talento di conoscere gli spiriti e a cui il Signore abbia dato una vera umiltà, perché egli giudica dagli effetti, dalle risoluzioni e dall'amore, e Dio gli infonde luce per conoscerli. In base a ciò fa stima dell'avanzamento e del profitto delle anime, non in base agli anni, poiché, ripeto, in 6 mesi uno può aver progredito di più che non un altro in 20. Il Signore, come ho detto, dà i suoi doni a chi vuole e anche a chi meglio si dispone a riceverli. Ecco perché io vedo ora venire in questa casa alcune ragazze giovanissime, le quali, non appena Dio le tocca con la sua grazia, dando loro un po' di luce e un po' di amore, non appena, dico, le favorisce dei suoi doni, non aspettano più altro, né badano a nulla. E incuranti di quello che mangeranno, si chiudono per sempre in una casa senza rendite, come chi non fa stima della vita per amore di colui da cui sa di essere amato. Abbandonano tutto, non vogliono più avere volontà, né pensano che una così stretta clausura potrebbe renderle infelici, ma si offrono tutte quante in sacrificio a Dio. Con quanto piacere le riconosco in ciò superiori a me e come dovrei essere piena di vergogna dinanzi a Dio. Infatti, quello che Sua Maestà non è riuscito ad ottenere da me in tanti anni, quanti ne sono passati da quando ho cominciato a praticare l'orazione e a ricevere grazie, l'ha ottenuto da loro in 3 mesi e anche da qualcuna in 3 giorni, nonostante che le grazie date ad esse siano inferiori alle mie. Ma pur sempre, egli le ricompensa con generosità e certamente non sono pentite di quanto hanno fatto per lui. Per questo io vorrei che ricordassimo i molti anni di professione, o chi non sia religioso di orazione, e non per tormentare coloro che in poco tempo ci sorpassano, facendoli tornare indietro, perché si adeguino al nostro passo e voler che chi vola come un'aquila, con le grazie che riceve da Dio, cammini come un pulcino impastoiato. Volgiamo invece lo sguardo a Sua Maestà, e se vedremo che quelle anime sono umili, allentiamo le briglie. Perché il Signore, che fa loro tante grazie, non permetterà che cadino in basso. Esse confidano in Dio, appoggiandosi alla conoscenza della verità e della fede. Perché non dovremmo fidarci di loro e vogliamo misurarle con il nostro metro in base alla bassezza dell'animo nostro? Non è così che si deve fare. Se non riusciamo a conseguire i loro grandi difetti e emularle nelle determinazioni che senza esperienza non si possono intendere, umiliamoci e non condanniamole. Altrimenti, mirando apparentemente al loro profitto, finiremo col toglierlo a noi e perderemo l'occasione che il Signore ci offre per umiliarci, per conoscere quello che ci manca e quanto più di noi queste anime siano staccate dal mondo e vicine a Dio, poiché Sua Maestà si unisce a loro così intimamente. Io li intendo soltanto così e non vorrei pensarla diversamente. Un'orazione di data recente, che produce effetti straordinari, subito riconoscibili, essendo impossibile rinunziare a tutto solo per contentare Dio senza la forza di un grande amore. Io la preferisco a quella che dura da vari anni, ma che non è mai riuscita, alla fine come al principio, a indurci a fare qualcosa per Dio, tranne che non si ritengano per effetti di gran virtù e di mortificazione certe inezie, piccoli come granelli di sale, che non hanno peso né volume, tanto che un uccellino se le potrebbe portare via con il becco. Fa pena l'importanza che diamo a certe piccole cose che facciamo per il Signore, fossero pur molte. Eppure io mi comporto così e dimentico ad ogni istante le grazie ricevute. Non dico che Sua Maestà, nella Sua bontà, non apprezzi tali atti, ma io vorrei non tenerli in alcun conto e neppure accorgermi di farli, perché non sono nulla. Voi perdonatemi, mio Signore, e non vogliate farmene una colpa, che siccome non vi servo in nulla, con qualche piccola cosa mi debbo consolare. Se invece vi servissi in cose maggiori, non farei caso di questi non nulla. Beate le persone che vi servono con grandi opere. Se l'invidia e il desiderare di essere simile a loro potessero valermi a qualcosa, non resterei molto indietro alle altre nel contentarvi. Ma io non sono buona a nulla, Signore. Datemi un po' di forza, voi che tanto mi amate. Uno di questi giorni, dopo l'arrivo da Roma del breve che autorizzava il nostro monastero a vivere senza rendite e concludeva l'affare di questa fondazione, che mi pare sia costato non poche tribolazioni, mentre assai consolata da tale conclusione lodavo il Signore che si era compiaciuto di servirsi di me, mi accadde di cominciare a ripensare alle cose che mi erano successe e in ognuna di quelle in cui mi sembrava di aver fatto qualcosa di buono trovavo una quantità di difetti e di imperfezioni. A volte per mancanza di coraggio, spesso per poca fede. Perché fino ad oggi, in cui vedo adempiuto tutto ciò che il Signore mi diceva circa la fondazione di questa casa, non sono mai riuscita a persuadermene con certezza, sebbene al tempo stesso non potessi dubitarne. Non so come ciò fosse, perché molte volte, mentre da una parte la fondazione mi pareva impossibile, dall'altra mi sembrava una cosa talmente sicura da non poter credere che non si sarebbe fatta. Infine, pervenuta alla conclusione che quanto c'era di buono l'aveva fatto il Signore e io avevo fatto il cattivo, smisi di pensarci e non vorrei più ricordarmene per non trovarmi innanzi a tanti difetti. Sia benedetto colui che quando vuole sa ricavare il bene da tutto. Amen. Dicevo dunque che è pericoloso calcolare gli anni passati in orazione, perché anche se si abbia umiltà, può forse restare una certa persuasione di meritare qualcosa per aver servito Dio. Non dico che non ci sia merito, sarà ben ricompensato, ma sono certa che qualunque persona spirituale pensi di meritare i favori di Dio per i molti anni trascorsi nell'orazione, non arriverà mai alla vetta della perfezione. Non è già molto che Dio l'abbia sostenuto con la sua mano, precludendole la possibilità di arrecargli offesa, come faceva prima di praticare l'orazione. E vuole, come suol dirsi, intentargli un processo per il suo stesso denaro. Non mi sembra questa profonda umiltà. Può anche essere che lo sia, ma per me è vera temerarietà. Io invece, quantunque abbia poca umiltà, non credo di aver mai osato fare cosa simile. Sarà certo perché, non avendo mai servito davvero, non ho mai chiesto nulla. Se per caso l'avessi fatto, ne vorrei forse più di tutti gli altri la ricompensa da lui. Non dico che un'anima non faccia progressi e che Dio non le darà ricompensa, se l'orazione è stata umile. Dico che deve dimenticare gli anni trascorsi in essa, perché tutto ciò che possiamo fare non è che uno schifo di fronte ad una sola goccia di sangue sparsa dal Signore per noi. E se quanto più lo serviamo, tanto più il nostro debito aumenta. Che mai chiediamo dunque, visto che per una moneta di poco valore, in acconto del nostro debito, ci dà in cambio 1000 ducati? Ma per amor di Dio, lasciamo stare questi calcoli che spettano a Lui. Se i confronti sono sempre così odiosi, anche nelle cose di quaggiù, che sarà mai in quelle che Dio solo conosce? Sua Maestà ce lo ha dimostrato chiaramente quando pagò agli ultimi la stessa somma che ai primi. Ho scritto questi tre fogli in tanti giorni e in tante volte diverse, perché ho avuto e ho poco tempo, come ho detto. Mi sono dimenticata di quello che avevo cominciato a dire, cioè la seguente visione. Mentre ero in orazione, mi vidi sola, in un gran campo, attorniata da una moltitudine di gente di diversa condizione. Mi sembrava che tutti avessero delle armi in mano per colpirmi. Alcuni lance, altri spade, altri daghe, altri stocchi molto lunghi. Insomma, io non potevo fuggire da nessuna parte senza espormi ad un pericolo di morte, ed ero sola, senza poter trovare alcuno che mi difendesse. Con l'anima stretta dall'angoscia e non sapendo che fare, alzai gli occhi al cielo e vidi Cristo, non nel cielo, ma librato nell'aria, era ben alto su di me. Di là mi tendeva la mano e mi proteggeva, tanto che io non temevo più tutta quella gente, la quale, anche volendolo, non avrebbe potuto farmi alcun male. Questa visione, che potrebbe sembrare di nessuna utilità, mi fu invece di grandissimo profitto, perché riuscii a capirne il significato. Poco dopo, infatti, mi vidi quasi in quella stessa situazione. Capii che quella visione rappresentava il mondo, dove sembra che ogni cosa sia armata per colpire l'anima nostra. Lasciamo da parte coloro che sono tiepidi nel servizio di Dio, gli onori, le ricchezze, i piaceri e altre cose simili da cui l'anima, senza rendersene conto, si trova irretita, o perlomeno è chiaro che tutte quante tentano di irretirla. Io parlo di amici, di parenti, e quello che più mi stupisce, di persone assai virtuose. Io mi vidi così assediata da ogni parte che, pur pensando tutti, certo, di fare il mio bene, io non sapevo come difendermi, né a che partito appigliarmi. Oh Dio mio, se dovessi dire quanti generi e qualità di tribolazioni ebbi a soffrire in quel tempo, oltre a quelle che ho già raccontato, che grande ammonimento sarebbe per aborrire senza eccezione ogni cosa di questo mondo. Credo fu questa la maggiore persecuzione, fra quante ne ho sofferte. Alle volte, ripeto, mi vedevo così incalzata da ogni parte che il mio unico rimedio era quello di alzare gli occhi al cielo e di invocare Dio. Ricordavo bene quanto avevo appreso da questa visione e mi fu di gran profitto per non fidarmi troppo di nessuno, perché all'infuori di Dio non c'è nessuno che sia fedele. In queste grandi tribolazioni egli, come mi aveva mostrato in quella visione, mi mandava sempre qualcuno a tendermi una mano da parte sua. E non essendo io attaccata a nulla che non fosse il desiderio di compiacere il Signore, tale aiuto bastava a sostenere quel po' di virtù che avevo nel nutrire tale desiderio. Sia benedetto per sempre. Una volta, mentre ero molto inquieta e turbata, in preda a una battaglia, a una lotta interiore che mi impedivano di raccogliermi, mentre il pensiero se ne andava dietro cose imperfette, mi sembrava di non sentire ancora quel distacco che adesso sono solita avere. Vedendomi così miserevole, ebbi paura. Paura che le grazie ricevute dal Signore fossero illusioni. In conclusione, la mia anima era immersa nelle più fitte tenebre. Mentre ero in tale angoscia, il Signore cominciò a parlarmi. Mi disse di non affliggermi, che vedendomi in quello stato avrei capito quale misera cosa fossi senza di Lui e come non ci sia alcuna sicurezza finché viviamo in questa carne mortale. Mi fece comprendere il valore della nostra lotta, dei nostri contrasti, in vista del premio che ci attende, e mi parve che avesse compassione di tutti noi che viviamo in questo mondo. Mi esortò a non pensare che egli mi avesse dimenticata, perché non mi avrebbe mai abbandonato. Ma era necessario che io facessi quanto era in me per servirlo. Questo mi disse il Signore con bontà ed amore, e aggiunse altre parole che non credo sia il caso di ripetere. Mi furono di grande gioia. Sua Maestà, dimostrandomi grande amore, ecco quali parole mi dice spesso. Ormai sei mia e io sono tuo. Quelle che io sono solita ripetergli, e a mio giudizio le dico con sincerità, sono le seguenti. Che mi importa, Signore, di me? Mi importa solo di voi. Quando ricordo che cosa io sono, le sue parole e la gioia che esse comportano mi riempiono di tale confusione che, come credo di aver detto altre volte e come dico ora alcune volte al confessore, mi pare sia necessario più coraggio per ricevere queste grazie che per sopportare i più grandi tormenti. Allorché accade ciò, perdo quasi il ricordo delle mie azioni. Non vedo che la mia miseria, senza intervento dell'intelletto. Pertanto, a volte, mi sembra cosa soprannaturale. Talora sono presa da una così viva ansia di comunicarmi che non so come descriverla. Una mattina avvenne che piovesse tanto da non farmi ritenere possibile uscire di casa. Ma una volta uscita, l'impeto di quel desiderio mi travolse a tal punto che anche se mi avessero puntato lance al petto, non mi sarei fermata. Tantomeno poteva trattenermi un po' d'acqua. Giunta in chiesa, fui presa da un grande rapimento. Mi parve di vedere aprirsi il cielo, e non per un semplice arco, come altre volte. Mi fu mostrato il trono che ho detto alla Signoria vostra di avere già visto, e sopra quello un altro, dove per una rivelazione che non so dire, anche se non lo vidi, capii che stava la divinità. Mi sembrava che il trono fosse sorretto da certi animali di cui credo di aver udito la descrizione. Pensai che essi fossero il simbolo degli evangelisti. Non vidi né come fosse il trono né chi vi era seduto sopra, ma solo una moltitudine di angeli che mi parvero di una bellezza senza confronto, superiore a quella degli angeli fino allora visti in cielo. Pensai che fossero serafini o cherubini perché la loro gloria è assai diversa da quella degli altri. Mi apparivano infiammati d'amor di Dio. La differenza, come ho detto, è grande, e così grande anche il gaudio che allora sentivo in me da non potersi descrivere né dire, né poter mai essere immaginato da chi non ne abbia fatto esperienza. Mi resi conto che lì era riunito tutto quanto di meglio si possa desiderare, pur non vedendo nulla. Mi fu detto, non so da chi, che l'unica cosa che io allora potessi fare era capire che non capivo nulla e considerare che tutto è niente in paragone di quel bene. Fu così che dopo la mia anima si vergognava al pensiero di potersi soffermare in qualsivoglia cosa terrena, tanto più poi di affezionarmi ad essa, perché l'universo intero mi sembrava ormai un formicaio. Mi comunicai. Ascoltai la messa e non so come potei ascoltarla. Mi parve che la visione fosse durata pochissimo tempo. Quindi fu grande la mia meraviglia quando al battere dell'orologio mi accorsi di essere stata 2 ore in quel rapimento e in quella gloria. Ero poi stupita del fatto che avvicinandosi questo fuoco di vero amor di Dio, che sembra venire dall'alto. Infatti, per quanto lo si desideri, lo cerchi e mi consumi per averlo. Se non è per volere di Dio, come ho già detto, non posso fare nulla per ottenerne nemmeno una scintilla. Pare quasi che esso estingua nel vecchio uomo i difetti, la tiepidezza, le miserie, e al modo della fenice che, a quanto ho letto, rinasce diversa dalla stessa cenere dopo che il fuoco l'ha bruciata, così si trasforma l'anima in questo fuoco, uscendone con nuovi desideri e con grande forza. Non sembra più quella di prima, ma sembra che cominci con rinnovata purezza a percorrere il cammino del Signore. Mentre pregavo Sua Maestà che fosse così anche per me e che potessi ritornare a servirlo con nuovo ardore, Lui mi disse: «Hai fatto un bel paragone. Bada di non dimenticarlo, per cercare di migliorarti sempre più». Un'altra volta, mentre ero nello stesso dubbio che ho detto poco fa, se cioè queste visioni provenissero o no da Dio, mi apparve il Signore, il quale severamente mi disse: «O figli degli uomini, fino a quando sarete duri di cuore?» Mi esortò poi ad esaminare bene una cosa in me, se mi ero data a Lui totalmente o no. E se sì, com'era in effetti, dovevo tenere per certo che non avrebbe mai permesso che io mi perdessi. Quella esclamazione mi aveva procurato grande travaglio. Egli allora tornò a dirmi con grande tenerezza e bontà che non mi affliggessi, che ormai sapeva che da parte mia non avrei mancato di affrontare qualunque cosa in suo servizio, che avrebbe esaudito ogni mio desiderio. E fu infatti così che considerarsi come in me l'amore per lui andasse sempre aumentando, per convincermi che non c'era di mezzo il demonio. Che non pensassi che Dio avrebbe mai consentito al demonio di avere tanta parte nell'anima dei suoi servi da potermi dare con gran chiarezza di intelligenza e tranquillità d'animo com'era quella che avevo. Mi fece infine osservare che dopo l'assicurazione avuta da tante e tali persone circa la divina provenienza delle mie visioni, avrei fatto male a non crederlo. Un giorno, mentre recitavo un salmo, riuscì a capire così chiaramente esservi un Dio solo in tre persone che ne rimasi assai sorpresa e consolata. Ciò mi aiutò molto a meglio conoscere la grandezza di Dio e le sue meraviglie. Così, quando penso alla Santissima Trinità o ne sento parlare, mi sembra di capirne qualcosa e ne sono felice. Un giorno, in cui ricorreva la festa dell'Assunzione, della Regina degli Angeli e Nostra Signora, il Signore volle farmi questa grazia. In un rapimento mi fece vedere la sua ascesa al cielo, la letizia e la solennità con cui fu ricevuta, e il posto che occupa. Non saprei dire come ciò sia avvenuto. Fu un gaudio straordinario per il mio spirito la vista di tanta gloria. Me ne rimasero grandi effetti e progredii molto nel desiderare maggiormente di soffrire grandi travagli e di servire questa signora che tanto ha meritato. Stando un giorno in un collegio della Compagnia di Gesù, mentre i fratelli di quella casa prendevano la comunione, vidi sulle loro teste un sontuoso baldacchino. Lo vidi due volte. Quando invece si comunicavano altre persone, non lo vedevo.